come un raggio di sole nella pioggia, di Laura Facci, letto da Ilaria Barzon. Chiuse la porta, si girò e vi si appoggiò di spalle, chiudendo gli occhi. Rimase così per un po', sentendo tremare la terra sotto i piedi e scongiurando di non accasciarsi sul pavimento. Una lacrima le rigò il volto e sentì un'improvvisa voglia di scappare dall'ufficio. «Devo ricompormi! Il prossimo appuntamento è tra mezz'ora!» Asciugò velocemente la lacrima, riaprì gli occhi e andò decisa verso la poltrona per sedersi e bere un bicchiere d'acqua, con il desiderio che fosse qualcosa di più forte. Quando aveva iniziato la scuola di psicoterapia, non aveva previsto l'eventualità di doversi impegnare per reggersi in piedi alla fine di una seduta con un paziente. Un'infinità di nozioni di deontologia le comparvero alla mente senza riuscire ad incastrarsi in pensieri nitidi. Cosa doveva fare ora? Avrebbe dovuto denunciare ciò che le era appena stato raccontato da Claudia, una ragazzina di 15 anni. Andare alla polizia avrebbe messo a repentaglio la salute della sua paziente. Parlare con i genitori era necessario. Ma come l'avrebbe presa la paziente dopo tutto il tempo che ci aveva messo per confidare ciò che le era successo? Incredibile come anni di studio di deontologia fossero appena stati annullati nella sua mente dalla fatica emotiva che stava provando in quel momento. Neppure gli psicologi sono invincibili. Però sapeva che a mente fredda avrebbe aiutato Claudia con tutte le sue forze. Prese il telefono con determinazione, cercando il numero della sua avvocata di fiducia. Raccontò il minimo indispensabile. Ascoltò attentamente le parole della professionista. Mandò giù il boccone amaro e poi aprì la porta, con un sorriso, accogliendo il paziente successivo. Terrorizzata dall'aver parlato sinceramente con la sua psicologa, quasi più di quanto non lo fosse stata in quella sera che da mesi provava a dimenticare, Claudia si chiuse in camera e si buttò sul letto. Desiderava solo sparire, accartocciata tra le lenzuola e il piumone, dimenticando il mondo esterno. Dopo pochi istanti arrivò un messaggio dalla gestrice del rifugio per animali dove aveva adottato una capra. «Sta male, la stiamo portando dal veterinario. Potrebbe essere il suo ultimo viaggio». Eccola, l'ennesima stretta al cuore della giornata, del periodo, della sua vita. Claudia si chiese se anche le sue coetanee provassero quelle stesse sensazioni. Si chiede se quello che stava sentendo potesse essere definito depressione e se la sua psicologa potesse davvero aiutarla in qualche modo. Quella capra, che ora stava soffrendo e lottando tra vita e morte, aveva vissuto i peggiori abusi, come tutte le altre femmine della sua specie, in una ditta di produzione di formaggi che fingeva di essere un allevamento etico. La sua vita era condannata ad essere corta, visto ciò che aveva passato, e Claudia sapeva che il momento della sua morte sarebbe arrivato presto. Di certo non pensava così presto. Si sentiva tristissima, ma non riusciva a piangere. Non c'era più riuscita dopo quella sera. Chissà perché era entrata così tanto in sintonia con quella capra. Sentiva di avere qualcosa in comune con lei. Probabilmente il tradimento e l'abuso da parte degli esseri umani. Forse l'impossibilità di fuggire e ribellarsi. Claudia si chiese se fosse questo il significato della parola intersezionalità. Comprendere quanto sia sottile la linea tra i diversi tipi di oppressione e discriminazione. Sentire un'improvvisa sintonia con chiunque soffra per essere stato abusato fisicamente o psicologicamente, senza nessuna ragione se non quella di esistere e di appartenere ad una minoranza. Pensieri difficili per una ragazzina di 15 anni, che intuiva emotivamente il legame tra le discriminazioni, ma non poteva certamente comprendere fino in fondo la radice socioculturale comune di sessismo, omolesmo bitransfobia, razzismo, specismo e abilismo. si addormentò così, pensando alla sua capretta e al peso delle discriminazioni, mentre si sentiva abbandonata dalla sua migliore amica e piena di vergogna, come se ciò che le era successo, vedere il suo corpo venduto da parte di un'amica in cambio di droga, fosse colpa sua. Ilaria, Stefano e Farid stavano stesi sul divano di casa di lei. Ilaria e Stefano molto vicini, Farid in disparte, con le braccia e le gambe incrociate, lo sguardo nel vuoto. Avevano preso diverse birre e messo musica alta in sottofondo, ma nulla di tutto ciò serviva a spegnere l'ansia. Stefano esordì per primo per tagliare la tensione. Guardate che Claudia era la prima a volerlo. Non avete notato come gli piaceva fumare l'erba? Non avete notato come gli piaceva baciarti, Ilaria? Ilaria lo fulminò con lo sguardo, e l'unica risposta che riuscì a dare fu quella di prendere un grosso sorso di birra e girarsi verso Farid, facendogli un timido cenno, un misto tra le implorazioni di intervenire dicendo qualcosa di più serio e quello di non parlare affatto. Farid continuava a fissare nel vuoto. Con due dita batteva la musica a tempo sul ginocchio. Dai, è vero, non l'abbiamo costretta. Lo sa lei e lo sappiamo noi. È stata una serata di divertimento, ce la siamo spassata tutti ad assumere cocaina, marijuana, a ballare, a scopare. Anche se è sparita e non ci vuole più parlare. E i suoi genitori continuano ad assillarmi perché non capiscono cosa succeda e non vogliono mandarla in terapia. Saranno altri motivi. Lei non parlerà, non ha nulla di cui lamentarsi. Di certo non può dire nulla agli psicologi. È solo un adolescente in crisi, non c'entriamo nulla noi. Così Ilaria vomitò tutti i pensieri che aveva, non sapendo nemmeno lei se crederci o meno. Ma i ragazzi annuivano e quindi quella realtà non poteva essere poi così sbagliata. Rollarono una canna nella speranza di un effetto più calmante del solito e passarono la serata a parlare d'altro. Farid sapeva che qualcosa non andava. Come aveva fatto Ilaria a ripagare la cocaina a Stefano? Non avevano mai approfondito questo aspetto. E ora il dubbio che fosse stato uno scambio ripagato con il corpo di qualcun'altra gli era venuto seriamente. Eppure Ilaria sembrava così legata a quella ragazzina molto più giovane di lei. Non le avrebbe mai fatto questo. Ilaria, d'altro canto, passava le notti a non dormire, ripetendosi però che Claudia aveva desiderato tutto. Era stata un po' restia la cocaina, è vero. Ma di certo non aveva fatto troppa resistenza quando i ragazzi avevano iniziato a toccarla. Quei dubbi però gli si presentavano spesso e Claudia le mancava, mentre iniziava a salire l'ansia che lei parlasse agli psicologi distorcendo la realtà. L'ansia celava forse la consapevolezza di essere stata responsabile dell'avvenuto, o perlomeno del silenzio tra loro che ne era seguito. Ma i ragazzi sembravano così tranquilli. Cosa c'è di male nel passare una serata in compagnia e spogliarsi e divertirsi? Claudia era giovane, ma non stupida. Avrebbe potuto opporsi. Ilaria, invece, avrebbe fatto molta più fatica a rinunciare alla droga. Ad una settimana di distanza, di nuovo seduta sull'enorme poltrona dentro la quale spariva da quanto era mingherlina, Claudia fissava il pavimento, sfuggendo lo sguardo della psicologa. Stava parlando poco quel giorno, più che altro ascoltava. Ogni tanto si lasciava distrarre dal quadro sullo sfondo, che rappresentava alcune persone in riva al mare, vestite, ma con i piedi scalzi nell'acqua, mentre tenevano in mano ombrelli aperti. E si guardavano intorno increduli dalla contemporanea presenza del sole e della pioggia. Così sentiva essere la vita. Bellezza, tristezza, incredulità e spaesamento. Nell'ultimo periodo soprattutto spaesamento. Eppure quelle lacrime non volevano scendere. La psicologa nel frattempo le parlava di come fosse normale sentirsi fragili quando si appartiene ad una categoria, nel suo caso quella delle donne, quando lo Stato non pone tutele e si viene cresciuti con l'idea irrazionale e assolutamente errata che le donne siano più deboli. In una società nella quale il corpo della donna è oggettivato in ogni momento e un commento non richiesto per strada si dice debba essere preso come un complimento, non come una molestia. La psicologa le parlava di cose un po' difficili, ma Claudia aveva iniziato a capire. Probabilmente anche Ilaria, Stefano e Farid, per i quali ora provava un forte odio, erano vittime inconsapevoli di un sistema discriminante che legittimava le loro azioni. Non andava bene così. Come lei stessa si era schierata per la sua capra, nella speranza che la violenza normalizzata fosse riconosciuta come quello che era in realtà, un'oppressione, ora doveva difendere se stessa e parlare anche per tutte le altre donne al mondo. Va bene, disse. Improvvisamente sentì una lacrima salata attraversarle le labbra. Alzò lo sguardo, guardò dritto negli occhi della psicologa, uno sguardo così incoraggiante ed accogliente, e ripeté in modo più convinto: «Va bene, chiamiamo i miei genitori, chiamiamo i carabinieri». Poi, finalmente, come un raggio di sole che si infila tra la pioggia, sul suo volto comparve un sorriso.